fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa in diretta. Questa è sempre Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge libri per voi dalle 20 alle 21:30. Oggi è 29 maggio e ricordiamo, siamo in realtà da poco abbiamo passato la festa di Radio Onda Rossa, i 48 anni in cui si è festeggiato per 3 giorni questa radio libera senza padroni, e vi ricordo quindi che è ancora attiva la campagna di radioabbonamento. Potete trovare tutte le informazioni su Produzioni dal Basso, direttamente sul nostro sito per accedere appunto al link, insomma, per sostenere questo progetto. Mancano 24 giorni, sostenete questa radio. Questa sera parleremo di 2 libri. La serata è dedicata ai romanzi ed avremo un libro scritto nel 1993 che è stato pubblicato da pochissimo, da poco comunque nel 2024, da Edizioni Sur. La parabola del seminatore di Octavia Butler, e parleremo con la sua traduttrice Martina Testa. Questo libro è a 403 pagine e al costo di 19 euro. Poi parleremo con Laura Marzi, autrice di Stelle Cadenti, edito da Mondadori, una pubblicazione recentissima perché è uscito l'8 aprile di quest'anno, costo 19 euro, 216 pagine.
It up to be everything your pain doesn't allow you to be.
I feel barely warm. Just need to wake up.
I feel barely woke. Surveillance on me, cameras they zoom in on me. Too much surveillance on me, cameras they zoom in on me. I feel barely woke, just need to wake up.
E sulle note di Moor Mother salutiamo la nostra prima ospite, Martina Testa. Ci senti?
Sì, ciao a tutte e a tutti.
Ciao Martina. Con Martina parleremo, che è la traduttrice di questo bellissimo libro che stiamo per presentare. L'autrice è Octavia Butler. Il titolo del libro pubblicato da Sur nel 2024 è La parabola del seminatore. Come anticipavamo già nella presentazione della puntata, in realtà questo è un libro che è stato pubblicato nel 1993, e molto piacevolmente si stanno recuperando tutta una serie di volumi legati alla speculative fiction, diciamo che è un genere che è più grande della fantascienza, che comprende tutta una serie di altri sottogeneri, e di cui questa autrice fa assolutamente parte. Ci presenterai magari meglio, prima di entrare nel vivo del libro, questa autrice molto particolare, perché è un'autrice nata nel 47 e morta nel 2006, che è stata poi, oltre ad aver vinto una serie di premi molto importanti negli Stati Uniti, è un'autrice statunitense, è stata anche considerata principale ispiratrice di quello che è il movimento afrofuturista. Ti lascerei quindi a te, oltretutto diciamo che tu sei oltre ad essere una traduttrice di tante delle voci del mondo anglosassone, come Zadie Smith, comunque David Foster Wallace, Cormac McCarthy, ovviamente Bernardine Evaristo, Jennifer Egan, sei stata comunque anche direttrice editoriale di Minimum Fax e lavora appunto attualmente per Edizioni Sur. Quindi ci vuoi un po' introdurre e contestualizzare, per dare qualche riferimento non solo sull'autrice ma anche su questo genere che in realtà viene un po' marginalizzato, cosa che non dovrebbe assolutamente essere. Noi stiamo cercando di riprendere anche tutta una serie di libri, come oltretutto abbiamo parlato anche dei Sogni si spiegano da soli, sempre un libro pubblicato per Edizioni Sur, quindi da Ursula Le Guin, ma anche altre autrici e autori italiani, come il lavoro della Mister Ville, e insomma tutta una serie di libri che stanno sbocciando e che fortunatamente trovano adesso un terreno editoriale che li accoglie. Ci vuoi un po' far capire meglio di cosa si tratta, di chi è Octavia Butler?
Sì, guarda, Octavia Butler è un'autrice afroamericana che ha cominciato, diciamo, la sua attività negli anni 70 fondamentalmente, ma questo libro poi è degli anni 90, cimentandosi con appunto la fantascienza, un genere tradizionalmente abbastanza precluso alle donne, figuriamoci poi alle donne afroamericane, che già nel mondo letterario americano del Novecento non sono certo state, così non hanno avuto grossa voce. Invece Butler è una pioniera in qualche modo, piuttosto autodidatta, comincia a scrivere appunto questi, infarcita appunto, lei leggeva da ragazzina, si innamora dei romanzi della fantascienza classica del genere, e diventa, con una lunga gavetta, un'autrice appunto nera di fantascienza. Dei suoi libri sono più di fantascienza, come dire, pura, altri sono, come tu dicevi, un po' di speculative fiction, cioè immaginano mondi alternativi a quello al reale, diciamo. Quindi è una scrittrice del fantastico, una scrittrice che inventa mondi ovviamente basati sulla realtà che in qualche modo si vedeva intorno. Amo le scrittrici capaci di fare questo, perché in un momento in cui tanta letteratura è autofiction, rispecchiamento del sé, racconto della propria esperienza o della propria famiglia, della propria comunità, Butler invece è una che proprio inventa delle cose che non esistono, sulla base però insomma di elementi molto reali, come fa secondo me la migliore speculative fiction. Lei è una che in vita non è mai uscita dal recinto del genere, come se fosse appunto la fantascienza un qualcosa di minore, però ha vinto i più grossi premi di fantascienza, però col tempo ci si è resi conto di quanto erano profetiche, importanti, interessanti, provocatorie le sue opere, tanto che adesso negli Stati Uniti ha avuto una grossa riscoperta, e insomma questi suoi libri, questo in particolare, La parabola del seminatore, questo romanzo qui, sono veramente, a me sembrano estremamente, estremamente attuali.
Assolutamente, e oltretutto invito tutte coloro che ci stanno ascoltando ad andare sul sito della casa editrice, perché avete la possibilità anche di leggervi un pezzettino del romanzo, anche per farvi rendere conto di che linguaggio si utilizza, che utilizza l'autrice. Oltretutto poi magari parleremo anche di cosa è stato per te tradurre questa autrice. Vuoi un po' parlarci, appunto, che panorama si apre in questa parabola del seminatore, che comunque fa parte di una trilogia che non è stata mai conclusa, che lei stessa chiama i racconti ammonitori, quindi ci sono tutta una serie di tematiche che vengono poi dichiaratamente rappresentate e raccontate attraverso poi gli occhi di una protagonista. Magari poi riusciremo ti vorrei chiedere specificatamente, oppure se la vuoi già inserire in questa risposta, il discorso della religione o del senso di religiosità, anche perché appunto la stessa autrice ha una formazione abbastanza, cioè nasce in una comunità, il nonno mi sembra fosse anche lui battista, oltretutto esatto, questo sì. Ritorna nel libro più che altro incorporata in un certo modo, insomma. Però ecco, prima intanto facciamo immergere gli ascoltatori e le ascoltatrici in quello che è un po', senza anticipare troppo, quello che è appunto, come dicevo, il panorama che ci si apre, i mondi che ci si aprono, questo futuro incredibile che in realtà è un futuro che noi stiamo vivendo, ecco.
Sì, è super inquietante in un certo senso, perché la California, che è un romanzo ambientato in California, Butler immagina una California del 2024, cioè sì. Effettivamente insomma di ora
passata già praticamente.
Sì, in cui diciamo il tessuto sociale si è degradato tantissimo, la società è quasi collassata, vivono comunità isolate di persone che hanno formato insomma dei magari anche con delle mura intorno, dei piccoli villaggi, quartierini in qualche maniera, difesi, protetti. Fra l'uno e l'altro di questi c'è il nulla, la giungla, bande di predoni, è un disastro, non piove praticamente mai, ci sono quindi scarsità enorme di risorse, appunto isolate che intorno hanno insomma guerre, violenza, uno stalle che quasi non esiste più, capeggiato da una sorta di presidente demagogo populista. La protagonista è una ragazza che vive in questa piccola comunità, in questo piccolo villaggio, con una serie di altre famiglie intorno, sempre più assediati da questo esterno minaccioso, finché anche questo stesso villaggio viene aggredito da vogliamo chiamarli insomma dei predoni, delle bande di persone. Fra l'altro insomma si racconta di questa strana droga che fa amare l'appiccare incendi. Finita morta, uccisa questa piccola comunità, lei, la protagonista, insieme ad altri sopravvissuti si avvia in un viaggio che è un viaggio un po' iniziatico verso un potenziale futuro migliore, verso il nord della California. E poi qui diciamo nel seguito della saga questo viaggio verso un potenziale futuro migliore sarà un viaggio verso le stelle, perché la ragazza di cui si parla non è solo una molto sveglia in gamba che vuole resistere, che ha speranza nel futuro, è una profetessa, questa è la cosa molto strana, è una che si è inventata una religione, è una che scrive in un suo libretto, un suo quadernetto, un libro sacro, se lo inventa, quindi una vera potenza della natura. Questa narratrice di cui noi leggiamo il diario è una ragazzina che cerca di sopravvivere appunto con altri, insomma, così, di creare una piccola comunità in viaggio in un momento diciamo apocalittico in cui tutto intorno sta crollando, e lei però ha questa convinzione, questa fede in questa sorta di idea del seme della terra, lo chiama questa sua religione, che la porta avanti e scrive effettivamente un libro sacro, a tutti gli effetti una visionaria. È un personaggio per me indimenticabile, lei.
Sì, assolutamente. Infatti per questo ti volevo chiedere poi in realtà anche rispetto all'autrice, che di comunque come proprio elemento autobiografico si è vissuta la, la presenza della proprio in casa della, della religione. In questo caso, appunto, come dicevamo prima, il nonno era un predicatore battista, sempre che siano predicatori, non so se il termine è giusto, magari mi correggi tu.
No, non lo so neanche.
Ok, no, volevo la cosa appunto strana è che c'è, cioè strana, il discorso particolare è che c'è questa, questa religione incorporata in cui però lei come l'autrice definisce essere la potenza del cambiamento, questi, quindi questa tensione in realtà non, forse non proprio verso un presente così, così insomma distrutto e annichilito, ma verso anche un altrove che poi si capirà un po' meglio come, come è rappresentato. C'è la, la stessa Butler che dichiara che la, la religione è ovunque e dice è una cosa così potente che è destinata ad essere abusata. Lei comunque è un'autrice femminista, è un'autrice antirazzista, antifascista, quindi comunque è una autrice che si posiziona in modo molto fermo e assolutamente è cioè lei ha questo, almeno leggendo, comunque vedendo un po' le sue interviste, c'ha questa esperienza incorporata in cui c'è una sorta di, ora io dico giudice interno, ma magari dovrebbe essere una terminologia un po' diversa quella da utilizzare, comunque un discorso di autocoscienza e quindi il cioè comunque assolutamente essere contraria o sì, reputare ignobile quello dell'utilizzo della religione come dominio sull'altro e quindi il fatto che possa essere uno strumento di addomesticamento, uno strumento per ferire o imporsi sul prossimo, ma che sia un qualcosa che ti possa guidare nel mondo e magari anche proiettarsi, cioè anche come proprio un elemento salvifico, cioè salvifico nel senso anche come esperienza individuale. Ora ovviamente togliamo il discorso dell'istituzione ecclesiastica che è tutta un'altra questione. Tu anche attraverso l'esperienza della, della protagonista e anche traducendolo, perché io immagino che traducendolo insomma il romanzo lo mastichi abbastanza, abbastanza profondamente e abbastanza bene, questo discorso della religione e della religiosità come, come viene fuori tra le pagine della, oltre al fatto che ci sono i riferimenti, quello che già dicevi tu della, del testo sacro e del fatto che lei sia una visionaria?
Eh sì, diciamo, cioè, ci sono sicuramente delle influenze, ma si capisce nella, nella cultura di questa scrittrice c'è tanta Bibbia, che come in tante, come dire, in tante parti della, della cultura, della società afroamericana nel corso del Novecento spesso sono state comunità fortemente religiose, sicuramente Butler è nata, cresciuta in una di queste e ha questo come retroterra e al, in effetti il libro è per, in, diciamo, nei i capitoli che poi sono il diario di questa ragazzina profetessa, sono scritti in genere con un linguaggio molto piano, la lingua di Octavia Butler non è mai particolarmente raffinata, arzigogolata, forbita, eccetera, quindi c'è un andamento piuttosto piano, però all'inizio di ogni, cioè qua e là, all'inizio dei capitoli e mezzo, ci sono improvvisamente queste impennate da testo sacro, perché leggiamo degli estratti di questo nuovo testo religioso che sta scrivendo la protagonista, dove la lingua improvvisamente prende quello scarto biblico, insomma in qualche modo ogni tanto ci sono questi, questi sprazzi dove si va invece verso appunto il trascendentale, molto bello, molto insolito anche nella narrativa contemporanea, difficilmente sentiamo una pulsione verso un non lo so, un ideale di futuro diverso, verso una spiritualità, verso un qualche cosa di molto più grande di noi che ci aspetta oltre. Queste sono come dire, temi che nella narrativa di oggi compaiono poco, ma perché insomma le nostre esistenze sono veramente tanto ridotte al rispecchiamento della nostra piccola realtà e c'è poco tempo per noi per ampliare la nostra visione, per guardare la terra come un tutto, per guardare l'umanità come una specie, per interrogarci su cose molto grandi, credo io che siano anche un segno dei tempi, insomma, che in questo specifico momento storico è difficile farlo perché stiamo ognuno super concentrato sul proprio io. E invece è radicale, è bello, è sconvolgente un po' immergersi per, devo dire, insomma, più di 300 pagine, però sì, nella mente di una scrittrice che aveva una prospettiva davvero un po' cosmica, appunto afrofuturismo era anche questo, insomma, l'idea che ci fosse, potesse essere un futuro migliore al di là della Terra come la conosciamo, nelle stelle, nel cosmo, nell'universo. Sono cose che insomma, perché non riscoprirle, perché non ripensarci, non ragionarci di nuovo?
Assolutamente, infatti è proprio il discorso delle storie di donne che sono fondatrici di nuove società o comunque che hanno uno sguardo che può andare oltre, ed è per questo che noi ripetiamo sempre che questo genere letterario è un genere comunque salvifico in un senso anche laico del termine, ma l'immaginario, che poi è quello che viene, per esempio, se andate sul sito Sur, in cui trovate il settore in cui trovate questo libro, che ovviamente raccoglie tanti aspetti e tanti in realtà sottogeneri al suo interno, l'immaginario è uno strumento trasformativo anche del reale. Se non si nutre, se non si nutrono entrambi gli emisferi del nostro cervello, penso che andremo molto poco lontano, o comunque sempre nella direzione sempre più sbagliata. Senti, ma da traduttrice, quindi c'è già un po' accennato, ci vuoi raccontare qualcosa a cui sei legata, un aspetto che magari ci vuoi condividere con noi, o comunque che hai, insomma, che ti è rimasto?
Guarda, cioè, l'ho tradotto, è uscito l'estate scorsa e quindi l'ho tradotto più di un anno fa il libro, e adesso se mi chiedi esattamente uno specifico, insomma, problema o cosa, soluzione che ho trovato.
No, anche qualcosa di contenuti o comunque di stile o comunque
però
qualcosa.
Però una, diciamo, una cosa che mi che ho trovato super interessante era come, appunto, diciamo, nel libro, dicevo prima, ci sta una lingua piana, regolare, colloquiale, mischiata a una lingua invece biblica, alta, trascendentale, strana, ma perché la chiave della mescolanza secondo me è fortissima in questa autrice, Octavia Butler. In questo libro qui lei non è mai una che scrive veramente di razzismo, nel senso c'è, cioè, la comunità nera contro, diciamo, tra virgolette, buona, contro la comunità dei bianchi cattivi. Non si vede mai tanto questo in lei, quanto l'istinto e la voglia di mescolare questo gruppetto di persone che la protagonista poi porta con sé in questo viaggio. Sono persone per lo più di razza mista, coppie miste, mescolanza. Negli suoi, abbiamo pubblicato una sua raccolta di racconti che si chiama La sera, il giorno e la notte, e anche lì c'è forte l'idea di un mescolamento fra le specie, di un mescolamento fra uomini e donne, di generi cangianti. È un'autrice che mi sembra, una sua bellissima cifra secondo me è quella di una che non vede paletti fra varie, non so, compartimenti della realtà, ma che è esaltata dall'idea che le cose si possono mescolare, che si possano cambiare, che non siano mai sclerotizzate, fisse e così via. E quindi anche questo andamento, insomma, della sua lingua è un libro che diciamo non è a livello semantico complesso, lei usa delle parole molto semplici e tutto quanto, però è molto, cioè il grosso che ho fatto è stato di dare al libro una musicalità scorrevole, facile, che, diciamo, che fosse un flusso, ecco, questo mi viene da dire. Un libro in cui è importante la questione del movimento, del cambiamento, del flusso, del non essere statico. È molto profonda questa, secondo me, questo tipo di sensibilità in lei, e devo dire sarebbe bello ritrovarlo anche nella letteratura di adesso, che invece spesso mi sembra ingabbiata, cioè a raccontare soltanto quello che è un io verso il resto. E invece in Octavia Butler c'è molto meno questo, c'è una voglia di andare oltre, di inglobare, di esplorare, di non so se mi sono spiegata.
Sì, sì, insomma, assolutamente. Di relazione tra più, brava, livelli, e tra, cioè, del come diciamo sempre, del sistema in una connotazione positiva, cioè nel senso, non il sistema che di solito al sistema segue capitalista, è un sistema in quanto, come il sistema solare, è composto di elementi, e gli elementi sono in relazione tra di loro, come il micro e il macro, cioè dal nostro corpo a noi e quello che ci circonda e di cui facciamo parte. Quindi c'è sempre una relazione che ovviamente questa società occidentale ha assolutamente tagliato e dimenticato, perché tutta una serie di ragioni che sappiamo perfettamente, insomma, funzionali a mantenere una certa tipo di, appunto, di società.
Scusami se mi interisco, ma solo una parola per dire. Vai. Che è anche un romanzo fortemente ambientalista in un certo senso, in cui appunto è forte il tema del rapporto fra l'essere umano e l'ambiente circostante, che noi nel romanzo vediamo completamente depredato e distrutto, ma in cui si sente forte la tensione invece a ricostruire un'omogeneità, una coerenza profonda fra l'uomo e il resto del creato, con una parola religiosa, ma insomma
del proprio habitat,
dell'universo, insomma, sì.
E infatti quello che ti stavo appunto per dire, mi hai anticipato, è appunto per in realtà inserirmi io rispetto a quello che stavi dicendo tu, che c'è tutto questo discorso di questo seme, no?
Per certo.
Cui questo, perché nel seme c'è il potenziale, c'è tutto quello che può sbocciare, fiorire, crescere e insomma e svilupparsi nelle direzioni che desidera. Allo stesso tempo quindi viene, cioè, da una parte questo discorso di speranza e di cambiamento e volontà nel seguire e nel percorrere una strada, e dall'altra, come dicevi tu, una considerazione, diciamo, di devastante su quella che era una previsione di cosa sarebbe stata la California appunto del 2024, quindi comunque un paesaggio completamente distrutto, completamente depredato, completamente, insomma, abbandonato, nel senso non curato, perché magari a volte sarebbe meglio che l'essere umano abbandonasse delle pratiche, ma non in quel senso, nel senso proprio di non cura, e proprio questo viene dal fatto che non ci si sente parte di. Quindi ecco, c'è questa doppia componente che è estremamente interessante. Poi c'è la protagonista che non mi ricordo se l'abbiamo già detto, c'ha questa enorme sensibilità, quindi c'ha questa, nasce con questa sorta di, non so se viene proprio definita una sorta di patologia, ora questo mi puoi aiutare tu, il discorso che lei sente fisicamente, un'empatia amplificata.
Sì, c'è questa forma, anche un altro elemento interessante è questa forma di iperempatia, sostanzialmente, in cui lei è totalmente permeabile al dolore altrui, cioè se vede qualcuno, insomma, ferito, eccetera, lei sente su di sé questo enorme dolore, se sparano a qualcuno lei sviene, cose del genere.
Diciamo che è in relazione.
Anche questa. Vai. È un'idea fantastica, ma insomma che la dice lunga. All'interno di un mondo dove invece sembra che appunto homo homini lupus dappertutto nel resto di questa società, lei invece ha queste barriere fra sé e il resto, in qualche modo, che è un'idea, insomma, rivoluzionaria, super interessante.
Assolutamente, ovviamente è una società classista, insomma, ecco, poi approfondirete nel leggere queste pagine, che sono assolutamente da non perdere. L'autrice è un'autrice densa e potente, che consigliamo assolutamente a tutte coloro che ci stanno ascoltando. Voi avete usciranno altri volumi o qualcosa dell'autrice, oppure no?
Guarda, ci stiamo
lavorando,
ancora un po' ragionando. Il secondo, il capitolo successivo di questa saga è molto molto lungo e non siamo un editore di fantascienza pura, quindi sappiamo se siamo in grado di
sostenere.
Però ci ragioneremo.
Okay.
Però ti dico, la butto là, c'è un altro libro nostro di Edizioni Sur appena uscito, che si chiama l'autrice si chiama Marge Pierce, è un'altra autrice americana.
Yes.
Il titolo è Donna sull'orlo del tempo, che è un'altra storia incredibile, è un'utopia questa, cioè viaggi nel tempo e, diciamo, un viaggio in un ipotetico mondo futuro in cui la società è completamente riorganizzata, e questa sua Marge Pierce, come Octavia Butler, è un'altra grandissima autrice visionaria degli anni 70 che dovrebbe ispirare le scrittrici e gli scrittori attuali, per questa idea veramente di potenziale mondo diverso da come ora, cioè l'opposto del realismo capitalista.
Per me
leggere questo tipo di voci veramente, sì, insomma, tu dici salvifico, quantomeno non lo so, benefico, non lo so, un balsamo.
Sì,
diciamo,
e comunque questa è una pubblicazione che volevamo comunque proporre, quindi magari ci riapriremo i microfoni più avanti, perché insomma è importante anche a nostro avviso ricordarci di inchiostri passati che però riaprono discorsi che sono stati messi nel dimenticatoio, discorsi, tensioni, anche modalità che potrebbero essere, come dicevamo, trasformative nel modo di portare avanti la propria esistenza. Senti Martina, ti volevo chiedere, siamo in chiusura, se non volevi aggiungere qualcosa che magari ti è venuto in mente, che ti è sfuggita e che appunto ci tieni a dire, ti farei la domanda di rito, che è un consiglio di lettura, qualcosa che ti ha particolarmente colpito recentemente, oppure se non ti viene in mente nulla di recente, qualcosa di un po' più passato. Ta-da.
Oddio, stiamo così a...
Questo non so perché è una domanda che mette in grande crisi. Allora,
perché c'è in testa tutti i libri a cui ho lavorato io, e invece devo uscire e pensarne uno totalmente al di fuori. Mi sono letta i 12 libri del Premio Strega, perché devo votare al Premio Strega, e quindi ne posso consigliare. Aspetta, no, però quelli sono un po' mainstream, mo vorrei pensare.
Ma anche un libro a cui sei affezionata. A me hanno proposto, cioè hanno sì, dato consigli di lettura a libri di 50 anni fa, insomma, non c'è, libri che venivano letti da piccoli, insomma, non c'è una restrizione del consiglio. Noi diciamo se è una pubblicazione recente, ma se c'è un libro, un qualcosa che si vuole condividere, a cui si è affezionate, va benissimo.
Vai, allora te la sparo. Vai. Generazione X di Douglas Copeland, okay. Recentemente riedito da Accento, un libro che vabbè, a me negli anni 90 mi ha proprio aperto una dimensione, cioè sono affezionatissima, è molto generazionale, però è veramente un ritratto collettivo, corale di un certo tipo di società, di comunità, di modo di pensare, secondo me è abbastanza geniale, insomma, non lo rileggo da tanto tempo, non so se è ancora attuale, ma il fatto che l'abbia ritradotto, insomma, Accento, il direttore editoriale Matteo Bibianchi è un grande amico, un grande fan di Copland, secondo me lì dentro c'è qualcosa di bello, insomma, che vale ancora la pena di rileggere. Generazione X.
Perfetto. Allora ti ringraziamo, salutiamo Martina Testa, che è stata con noi questa sera per parlare di La parabola del seminatore, libro che ha tradotto, scritto da Octavia Butler ed è edito dalla SUR, Big SUR, nel 2024. Grazie Martina e buona serata.
Grazie a voi, ciao a tutti e a tutte, ciao. Happiness.
Ed eccoci con il nuovo libro di questa settimana. È un libro che si chiama Stelle Cadenti ed è un libro scritto da Laura Marzi, che è una conoscenza di questa radio, l'abbiamo avuta ospite proprio in questa stagione. Un libro edito da Mondadori per un numero di pagine che vado a vedere, siamo intorno alle 213 pagine, il costo è di 19 euro. È una storia che affonda nei primi anni 90. Ludovica, la protagonista, cresce in una famiglia torinese ricca e potente dell'alta borghesia e la sua vita percorre una strada che sembra spianata, finché un giorno suo padre, che è un politico in ascesa, viene coinvolto nello scandalo di Mani Pulite. Da quel momento la vita dell'intera famiglia, con lei c'è cioè suo fratello Edoardo, cambia drasticamente. Ogni evento, la sua passione politica, lo studio, l'amore, subisce il filtro della macchia che forse, rimango su questo forse, non saprà più andare via. Benvenuta con noi, Laura Marzi.
Ciao, grazie del vostro invito, un piacere essere con voi.
È un piacere nostro riaverti di nuovo in trasmissione, insomma ci hai prestato la tua voce anche per altri argomenti, però mi fa piacere tornare insieme al microfono per parlare di questo libro uscito da poco per Mondadori. E insomma andrai subito dentro la storia, perché è una storia ricca che attraversa alcuni decenni decenni cruciali della storia italiana, ed è però la storia di un personaggio, Ludovica, che vive appunto in questa famiglia borghese, e il suo punto di vista attraversa questi anni di storia italiana. La prima cosa che vorrei chiederti, proprio così per aprire, lei perde nel giro di poco tutto ciò che aveva o forse credeva di avere, ecco, sono rimasto un po' con questo dubbio fin dalle prime pagine. Che cos'è esattamente che sconvolge Ludovica?
Beh, l'evento scatenante di questo sconvolgimento è l'arresto di suo padre, Arturo Montella, in realtà di suo padre, del loro padre, perché Ludovica ha un fratello che si chiama Edoardo, che ha solo un anno più di lei, e i due frequentano il liceo classico, un liceo classico a Torino. E questo evento è un grande sconvolgimento perché sottrae alla famiglia Montella e quindi a Ludovica la certezza di un futuro, non soltanto di successo, ma anche di un futuro di prestigio. Quello che io volevo raccontare era la caduta di una famiglia borghese e in realtà, in generale, quello che succede all'interno di una famiglia quando un avvenimento imprevisto muta completamente le sorti di quella stessa famiglia. In realtà alla famiglia Montella viene qualcosa di specifico, quindi appunto che Arturo, il padre, venga coinvolto in Mani Pulite, però è soltanto una possibilità, che è quella che io ho scelto di raccontare, ma in realtà le conseguenze, questo cambio repentino di destino, avviene in molte famiglie per ragioni diverse. Può esserci un fallimento di tipo economico, può esserci una storia di tossicodipendenza all'interno della famiglia, può esserci un qualsiasi evento che muta appunto la strada che sembrava già battuta e che impone ai diversi componenti della famiglia di reagire in qualche modo e di riassestarsi. E trovo che era questo, che una delle cose che mi interessava era questa, anche perché si tratta normalmente di questioni di cui le famiglie non parlano. Cioè di questi cambiamenti, di questi eventi così anche traumatici che avvengono, non se ne parla al di fuori della famiglia, fanno parte di quei segreti che la famiglia Montella in particolare non ha potuto mantenere, perché che Arturo Montella sia stato arrestato lo hanno detto in tutti i telegiornali. Ovviamente si tratta di una storia di finzione, è un romanzo vero e proprio, però comunque del suo arresto tutti vengono a saperne.
Questo segreto mi apre una riflessione ulteriore, no? È passato del tempo da allora e la nostra vita è completamente diversa. La sua vita è sconvolta da un evento che è un evento pubblico, che incide fortemente sul privato della famiglia Montella. E volevo chiederti, ma è ancora così? Cioè, il nostro privato, che è già pubblico per mezzo dei social media, può ancora essere sconvolto da un'esposizione pubblica come quella?
Beh, io credo che quando c'è di mezzo la giustizia e quando c'è di mezzo una colpa che viene attribuita e appunto fa scatena una sorta di gogna pubblica, come è avvenuto per Mani Pulite, ma come può avvenire tuttora per altre ragioni. Sì, io credo che i meccanismi siano rimasti gli stessi, probabilmente potenziati dai social sicuramente, ma io non sottovaluterei neanche oggi il potere della televisione, e d'altra parte non sottovaluterei allora la eco grandiosa che ebbe Mani Pulite. Non so se io, la protagonista del mio romanzo Ludovica è del 1975, io ho qualche anno meno di lei, quindi mentre lei è quasi diciottenne io avevo 10 anni in quel periodo, e comunque ricordo perfettamente come i telegiornali fossero invasi dalle notizie degli arresti. Poi ovviamente ho fatto della ricerca e quindi è impressionante. E sì, penso che si trattasse di una tempesta mediatica notevole, ma penso che tuttora, quando si mette in dubbio appunto l'innocenza di un cittadino, di una cittadina, questo ha ancora una risonanza enorme sia nel privato che nel pubblico.
Beh, avevamo la stessa età, quella più o meno, insomma, in quell'occasione, e anch'io ricordo, forse era il momento in cui mi affacciavo a considerare i fatti del mondo, almeno i fatti italiani, e proprio negli anni in cui è arrivato il primo vero scandalo di quella che era la nostra vita, insomma, pubblica. Non avevamo grosse idee in precedenza, insomma, nelle nostre scuole elementari probabilmente. E quello che mi sono domandato, e che è una cosa che da allora in realtà mi vizia e un po' mi imbarazza, essendo, insomma, poi cresciuto nell'epoca successiva. La tua storia inizia con Mani Pulite, quindi siamo ai primi anni 90, e avanza inesorabilmente negli anni dell'ascesa di Silvio Berlusconi. Citi a un certo punto anche il G8 di Genova, poi via via i racconti legati alla il riferimento politico per Ludovica viene via via scemando, e così anche all'interno del romanzo. Ma quello che mi incuriosiva è: non è incredibile che l'ascesa di un personaggio simile, indebitato, inquisito, condannato per reati gravi, sia arrivata esattamente in coda a quello che viene ritenuto, almeno per quegli anni, la prima più forte lucidità, atto di lucidità nei confronti della classe politica della Prima Repubblica?
Sì, guarda, io l'ho sempre pensata come te, quindi in realtà questo è stato anche uno dei motori per cui parlare di Mani Pulite, nonostante una cosa che ci tengo a dire, ma anche, non dico mio malgrado, ma comunque anche al di là della mia volontà, è che Stelle Cadenti è un romanzo, quindi non è un saggio che parla di politica, e la storia dei personaggi e delle personagge non è al servizio di una mia opinione politica, cioè loro sono immersi in degli anni e avvengono delle cose. Poi per la famiglia Montello ovviamente la politica è fondamentale. Per tornare alla tua domanda, sì, io ho sempre trovato che questa fosse un'enorme anomalia, ma non soltanto un'anomalia, era l'elefante rosa nella stanza, qualcosa di cui però, appunto, come succede spesso quando si utilizza questa espressione, l'elefante rosa nella stanza, qualcosa di cui molte persone non ne vogliono parlare o non ne hanno avuto contezza, perché, come dicevi giustamente, Mani Pulite nasce da un'esigenza sacrosanta, per giunta in un momento storico fondamentale, perché Mani Pulite è una delle tante conseguenze in Europa della caduta del muro di Berlino, quindi del cambiamento della struttura dei due blocchi, e avviene appunto questo desiderio da parte della magistratura, del pool di Mani Pulite, di risanare un sistema politico che era giunto a livelli di corruzione pazzesco, con ovviamente il benestare degli Stati Uniti evidentemente, di cui noi eravamo sotto l'influenza, vabbè, uso l'imperfetto così, perché e poi cosa accade? Accade che una delle persone intanto più coinvolte nel sistema politico della Prima Repubblica, perché Berlusconi non solo era un uomo di Craxi, mi pare che Craxi fosse anche il padrino, se non di entrambi i suoi figli, di uno dei suoi figli, con questioni giudiziarie importantissime legate a ovviamente faccende di corruzione, che quando scende in campo, come disse lui, era indebitato fino al collo, diventa il nuovo scenario dopo Mani Pulite. Io trovo che questo solo in Italia poteva avvenire, no? E che io definisco nella mia mente qualcosa come una sorta di controgolpe, vai a capire, attuato da chi. Poi ovviamente sono tutte cose che non possono essere dimostrate, io non sono una complottista né mi interessa particolarmente fare questo genere di discorsi, però fatto sta che è stato davvero una cosa per me incredibile che salisse Berlusconi dopo Mani Pulite. Cioè la ricerca di una classe politica che fosse una classe politica non corrotta poi porta a non soltanto un potere, quello di Berlusconi, su cui io non ho intenzione di fare ulteriori commenti, secondo me si commenta da solo, ma anche alla conseguenza che poi tutti pensano di poter fare politica. Io nel romanzo a un certo punto lo segnalo che comunque Iva Giannicchi divenne europarlamentare, cioè si candidò una prima volta e non venne eletta, la seconda volta comunque Iva Giannicchi entrò nel Parlamento europeo, con tutto il rispetto per Iva Giannicchi, ma esattamente come io non vado a cantare sul palco di Sanremo, non capisco perché lei abbia dovuto andare in Parlamento.
E l'ho colto quel punto di non ritorno, è stato un passo, un ritorno a quell'epoca, effettivamente, a tante cose che non ho capito. Prima non le capivo perché ero troppo giovane, poi ho sperato di diventare presto vecchio, in qualche modo. Dunque, la tua personaggio, appunto, visto che la citi tu in questo modo, Ludovica, è in realtà non è sola per tanti motivi, ha un fratello, Edoardo, poco più grande di lei e simile a lei per alcuni versi, per altri invece molto, molto diverso, che vive in un altro modo il contesto familiare, no? Lui vuole scappare più rapidamente possibile perché ha un segreto, Edoardo, che non può rivelare in quel contesto. E peraltro anche il rapporto con Ludovica vive già dall'inizio un tradimento, un piccolo grande tradimento che poi viene portato avanti, insomma, e segnerà le loro vite in tanti modi. Ecco, come lo definiresti questo rapporto tra fratelli, tra fratello e sorella, così, così lontano e così vicino?
Ma io mi auguro che questo possa emergere come uno degli elementi protagonisti del mio romanzo. In copertina c'è una ragazzina in realtà, in un salotto evidentemente borghese. Io avrei voluto che ci fosse anche un ragazzino accanto a lei, perché il rapporto tra Ludovica ed Edoardo è fondamentale, sia perché appunto in un romanzo che è anche un romanzo familiare, raccontare come due, un ragazzo e una ragazza, due persone diverse, distinte, reagiscano alle stesse cose, quindi allo stesso imprinting, mi interessava molto. E poi perché io ho proprio una mia curiosità e una mia quasi ossessione per il rapporto fra fratelli e sorelle, perché trovo che abbia un potenziale pazzesco, nel senso che comunque non sono i tuoi genitori, però c'è questo rapporto di sangue così vicino e ci può essere un grande amore, ma anche ci possono essere anche dei grandi conflitti. Ludovica e Edo sono due persone estremamente diverse, che però trovano comunque sempre un modo per incontrarsi, anche quando non si capiscono. E poi mi piaceva molto la dialettica tra di loro, dialettica intesa proprio come le battute. Ludo, che dovrebbe essere quella più affermata, no? Che studia, va di qua, va di là, dottorati, e alla fine però Edo, quando discutono, la frega sempre, quindi con le sue freddure la mette sempre al suo posto.
Comunque no, è vero, è molto divertente. Parlavi di una ragazzina prima e non ho potuto non affezionarmi anche a un personaggio sotterraneo, che è un personaggio che vive dentro Ludovica, soprattutto pian piano Ludovica cresce, che appunto la piccola Ludo, no? La ragazzina, la bambina che vorrebbe innamorarsi, che
presto si inizia a farsi sentire nella quotidianità della Ludovica adulta, perché poi appunto il romanzo si estende nei decenni successivi. Mi sono chiesto un sacco di volte perché non la ascolta.
Ma allora, appunto, come dicevi, Ludo compare, quando inizia il romanzo nel 93, che Ludo ha 17-18 anni, quasi 18, c'è Ludo ancora, è ancora lei la protagonista del romanzo, poi inizia a crescere, da un certo punto in avanti c'è solo Ludovica, appunto il romanzo attraversa vari decenni, e c'è un punto del romanzo in cui la voce di Ludo, come una sorta di coscienza, ritorna a parlarle. Dunque, ci sono due cose fondamentali che voglio dire di questo. La prima cosa è che è stata una... Io ho lavorato molto sulla voce di Ludo, perché comunque volevo che fosse chiaro che si trattava di della voce interiore che tutti noi abbiamo in qualche modo, a seconda... Poi prende delle caratteristiche diverse, e volevo che fosse molto sintetica. Infatti Ludo interviene poco, in modo puntuale, non l'ascolta perché è difficile intanto ascoltare gli altri, non che Ludo sia esterna a Ludovica, ma perché Ludovica ha preso una direzione e la porta avanti davvero in modo ostinato. La sua non è una direzione contraria, come direbbe De André, ma è sicuramente una direzione ostinata. E quindi è come se non avesse gli strumenti per ascoltare Ludovico, per ascoltare la piccola Ludo. Perché? Perché in realtà quello che le dice Ludo è di accettare il cambiamento. O meglio, sembra che Ludo le dica di tornare a quella che era prima di tutto, che avvenisse l'arresto di suo padre, ma in realtà che cosa significa? È come se Ludo le dicesse che lei può essere qualcosa di diverso da quello che il suo destino familiare le ha messo sulle spalle, no? Esattamente come era quando era libera, cioè quando lei non doveva difendere più il suo cognome, perché non gliene fregava assolutamente nulla. E io penso che questo sia una consapevolezza non così facile da raggiungere, ma poi credo che almeno nel finale Ludovica trovi un buon compromesso, quindi faccia un tentativo di ritornare a essere libera dalle maglie del destino familiare.
Un'altra cosa della piccola Ludo che a un certo punto sparisce, ma che è molto bella nella prima fase del romanzo, e sono tutte quelle cose che lei si chiede se saprebbe spiegare agli alieni un giorno in cui dovesse appunto trovarsi a raccontare la costruzione di alcuni oggetti che per lei, abituata a una vita agiata, no, sono parte della sua quotidianità e che invece appunto magari altri devono ingegnarsi a costruire, no? Quindi ecco un po' quel piccolo imbarazzo di vivere una vita borghese nel tempo si trasforma, un po' scompare nella Ludovica adulta. In realtà la mia domanda è più giocosa da questo punto di vista. Io penso spesso parlo con i miei studenti che hanno pochi, insomma, sono adolescenti o preadolescenti, e pensano che guideranno delle macchine automatiche, no? E io penso di sapere qualcosa in più, perché ho guidato e guido delle macchine con le marce. Dico, ma un giorno che torneremo alle macchine con le marce le saprò guidare soltanto io, mi dico. Quindi vabbè, questo però è un dato privato. Quello che mi chiedo, quella paura che però è ancora analogica in qualche modo di Ludovica, la possiamo questa ridiventare un po' obsoleti con l'avanzare della tecnologia, con l'avanzare del tempo? Possiamo applicare la tecnologia nel tempo contemporaneo?
Ma sì, certo, perché in realtà Ludo è una ragazzina molto pensosa, che si incanta a fissare le cose, e non sa... se dovessero venire gli alieni non saprebbe come spiegare loro come funziona, che so, il ferro da stiro e vari altri oggetti, come si intarsia il legno, no? Ma io penso che se dovessero adesso venire gli alieni, comunque almeno io non saprei spiegare loro come costruire il telefono, no, il cellulare, che è un oggetto che usiamo così tanto, di cui però conosciamo ben poco rispetto proprio alla sua alla sua funzionalità, o anche comunque noi utilizziamo tuttora la luce elettrica e si è visto quanto questo, quanto sia fondamentale con il blackout in Spagna, e quindi anche questo comunque, sì, sappiamo il polo positivo, il polo negativo, cose che abbiamo studiato, ma poi metterle in pratica è una cosa molto diversa. Quindi io credo che questa cosa anzi abbia preso una piega ancora più esagerata, cioè la nostra manualità è diminuita, no? Le nostre capacità manuali, ma sono diminuite nel tempo, e questo in modo inarrestabile. Anche perché poi, se ci pensi, adesso è difficile, tu sei a scuola, io anche lavoro a scuola, non sempre, ma mi capita, è difficile che i ragazzini e le ragazzine ti esprimano il desiderio di voler fare il falegname o di voler fare il meccanico, la meccanica, quando in realtà, per esempio, io ho sempre pensato che il falegname fosse il mestiere più bello del mondo, solo che ho sempre avuto due mani sinistre.
Comprendo. E condivido, ahimè. Dunque, vado a stringere un po', a chiudere. Nella terza parte, quella del tempo più recente, si avverte Ludovica che un po' smette di considerare la politica al proprio centro, e si avverte proprio una rabbia provocata forse da una disillusione, anzi da una serie magari di disillusioni. Quello che mi sono chiesto è se questa rabbia è rivolta verso la società per come si è trasformata o verso se stessa per non averla saputa trasformare?
Grazie di questa domanda. Sì, nell'ultima parte, che è contemporanea, a me sembra di aver rappresentato quello che è il rapporto generale con la politica. Noi abbiamo un rapporto molto diverso da quello che avevano i ragazzi negli anni 90, ma anche fino agli anni 2000. E la rabbia è dovuta, io credo, nel caso specifico di Ludovica, a ragioni personali, che è un po' quello che dicevo prima, e cioè quello di non essere poi riuscita a seguire davvero le sue istanze, il suo desiderio, la sua personalità, di averla messa da parte, perché dopo l'arresto del padre cambia tutto e lei comunque si impone delle missioni che sono delle missioni familiari. E poi penso che sia una rabbia anche dettata dal fatto che comunque Ludo, che sta, insomma, le parla ancora, aveva delle idee su che cosa fosse giusto e che cosa fosse sbagliato molto precise, e quindi c'è anche una rabbia sociale, c'è un aspetto della rabbia che è fondamentale, cioè la rabbia sociale, il fatto di non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie è importante. E penso che la protagonista del mio romanzo quella rabbia ce l'abbia, ma non è solo quella, è anche una rabbia di frustrazione. E in questo, visto che il mio obiettivo era scrivere un romanzo realista, a me sembra di aver raccontato molto di un posizionamento politico della mia generazione, che è quella di Ludovica, insomma, che va di persone che adesso hanno tra i 40 e i 50 anni, anche 55, cioè quelle di persone che, se gli avessero detto a 15 anni che cos'era il precariato, non avrebbero saputo rispondere, che poi si sono trovati a vivere tutta una serie di condizioni sociopolitiche inaspettate, con delle basi interiori proprio completamente diverse, ancora legate agli anni 60 e 70 in qualche modo, e che quindi sono tra lo smarrito e l'incazzato, e com'è Ludovica.
Io ti ringrazio, perché in lettura in realtà questa generazione, di cui faccio parte, di cui fanno parte insomma molti di noi, l'ho ritrovata, e ho trovato anche delle tante domande che avevo forse talvolta un po' lasciato per strada, perché poi no, si va avanti e si cerca di vivere con quello che c'è in qualche modo. Quindi ti ringrazio, e con me ti ringrazieranno anche i nostri lettori. Ti chiedo l'ultima cosa, che è una nostra domanda di rito: se ci consigli un libro che stai leggendo, che vuoi proprio dare ai nostri lettori, così come consiglio di lettura.
Sì, allora consiglio Jane Smiley, L'età del disincanto, edito dalla Nuova Frontiera. Se avete un attimo, vi cerco anche la traduttrice, ma vabbè, ora l'ho infilato nella libreria, non saprei ritrovarlo. Comunque Jane Smiley, che ha scritto Erediterai la Terra, vinse il Pulitzer, è una scrittrice vivente statunitense che io adoro.
Bene, io ringrazio Laura Marzi, autrice di Stelle Cadenti, Mondadori, 213 pagine, 19 euro, uscito da pochissimo, e non posso che invitare Laura Marzi alla prossima volta, visto che insomma è spesso con noi.
Molto volentieri, grazie, a presto.
Grazie a te.
Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti, e le tue risate pulite e piene, quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare. Culo dritto che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani, dell'antica pianura di montanari. Reginetta dei telecomandi, vignosi assolute che asserisci e domandi, di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi, anche se non avrai le mie risse terrose di campi, cortili e di strade, e non saprai che sapore ha il sapore dell'uva rubato a un filare, presto ti accorgerai com'è facile farsi un inutile software di scienza, e vedrai il confuso problema è adoperare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica?
E questa sera alle 21 chiudiamo la puntata di Tabula Rasa, che appunto questa serata è durata qualche minuto in meno. Ricordiamo però a tutte coloro che ci ascoltano di cosa abbiamo sfogliato, cosa abbiamo letto per voi. Questa sera c'è stata Octavia Butler con La parabola del seminatore, un libro del 93 che l'anno scorso è stato ripubblicato dalla Big Sur, quindi nel 2024 è stato tradotto da Martina Testa, che è stata anche la nostra interlocutrice. Questo è un libro che costa 19 euro, 403 pagine. Laura Marzi poi ci ha parlato, autrice di Stelle Cadenti, ci ha parlato del suo volume uscito da pochissimo l'8 aprile nel 2025, appunto 19 euro per 216 pagine, edizioni Mondadori. Con questo fantastico suono della campana in sottofondo vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, vi ricordiamo di sostenere la radio con il radioabbonamento, e un saluto particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Ciao.